Una volta un uomo mi disse: io sono la persona più umile di questa chiesa. C'è qua il quadro che non cosa, giusto? Un altro mi disse: bisogna essere umili, umiliatevi. Anche qui c'è. Ma in mezzo a tutti noi, stasera non c'è, solo uno può dire: sono l'unico umile di questa chiesa. Il figlio di Battista Anna Maria, che si chiama umile, solo lui lo può dire. Che cos'è umiltà? Sarebbe stato bello poterlo chiedere a umile, ma tu come lo vivi? Essere chiamato umile da una vita, per il resto della tua vita, umile. Forse un giorno ci renderà partecipi di quello che è la sua esperienza. Non voglio anticipare niente, ma è significativo questo nome. La settimana scorsa abbiamo sentito del Salmo 23: il Signore è il mio pastore, dove Dio è colui che si prende cura di noi, che vuole comunque essere il nostro Signore. Prima invece abbiamo parlato dell'autorità che Dio ci ha dato. Stasera parliamo di umiltà, e in qualche maniera autorità e umiltà sono due cose che ci viene difficile da mettere insieme. Un comandante dell'esercito può essere umile? Lo dovremmo chiedere a uno dei nostri carabinieri. Un comandante può essere umile?
Dovrebbe essere.
Dovrebbe. Di esperienza lo è. Una persona umile può comandare tante persone? In qualche maniera c'è un qualcosa che nell'uso di questi due termini è come se fossero l'uno l'opposto dell'altro. C'è una storia dell'Antico Testamento che ci aiuta a capire un po' di cose a riguardo. Numeri 12 nella Bibbia, stiamo parlando di Mosè nella sua collaborazione con Aaron e Miriam. Questa storia ci vuole insegnare qualcosa a riguardo. Numeri 12, dal verso 1 in poi, possiamo leggere: Miriam e Aaron parlarono contro Mosè a causa della moglie cuscita che aveva presa, poiché aveva sposato una cuscita. E dissero: il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì. Ora Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Ed è da quest'ultimo verso, il verso 3, che io avevo in mente, avevo nel cuore, che è nato questo messaggio, che poi in qualche maniera ha preso anche delle pieghe che non mi sarei aspettato, ma io devo essere fedele a quello che la parola ci insegna. Amen? Quindi che cosa è successo qua? Aaron e Miriam, fratelli di Mosè, in qualche maniera si sono sentiti un po', come dire, meno importanti rispetto a Mosè. Si sono portati un vecchio problema dell'umanità da quando esiste. Si sono poste delle domande. Io chi sono? Quanto valgo? Che cosa merito? Che cosa mi manca? Che cosa l'altro ha di più di me? E ora potremmo suo elenco. Rispondere a queste domande, per rispondere a queste domande cominciamo a guardarci intorno, cominciamo a guardare le altre persone che sono intorno a noi, cominciamo a paragonarci. È successo anche a Eden, i primi uomini, Adamo ed Eva, hanno cominciato a guardare gli altri, uno c'era, e hanno cominciato a paragonarsi, hanno cominciato a pensare, ma noi potremmo essere come? E capiamo che questo problema è dentro di noi. Così anche questo uomo e questa donna, Aaron e Miriam, hanno parlato insieme. Sì, Mosè è importante, sì, Mosè vale qualcuno, Dio parla per mezzo di lui, però anche per mezzo nostro parla. Io poi sono andato a leggere, a un po' sfogliare, soprattutto nella mia mente. Forse voi avete più memoria di me. C'è un passo biblico dove il Signore ha parlato ad Aaron? Cervelloni, dove siete? Io non ho trovato un passo dove Aaron è stato tramite per la rivelazione di Dio in maniera diretta. Solo in Esodo 4:5 si dice che Aaron era la bocca di Mosè. E Miriam? A lei viene chiamata profetessa. E Miriam ha composto un cantico sotto l'ispirazione di Dio. Lei potrebbe anche dire una cosa del genere. Ma quello che loro hanno vissuto, di fronte a quello che Mosè viveva giorno per giorno, non c'era paragone. Così hanno trovato un altro punto debole di Mosè, cioè sua moglie. Sefora era una cuscita o cussita, seconda dell'espressione, che sarebbe l'odierna Etiopia. Ma cominciamo a collegare un po' di cose. Se lei era dell'Etiopia, molto probabilmente la sua carnagione era scura. Quindi Aaron e Miriam erano razzisti? Non era quello il problema. Quella era soltanto la scusa, non era l'appartenenza nazionale o il colore della pelle. Il vero problema era l'invidia per Mosè. E la fonte di tutto questo, la fonte della nostra superbia, è in fondo una profonda crisi d'identità. Appunto, abbiamo cominciato con queste domande: chi sono, ma quanto valgo, ma in confronto ad altri, eccetera. Così si sono parlati due e si sono messe contro Mosè. Mosè lo sapeva? La Bibbia ci insegna che quello che abbiamo nel cuore si manifesta come attitudine. E io mi sono immaginato che Sefora, sempre donna, anche se non hanno parlato con parole, l'attitudine, sapete che le donne hanno quel qualcosa in più che noi maschi un po', diciamo, dobbiamo faticare per acquisire quella sensibilità in più, loro ce l'hanno innato, avvertono, cioè quella ce l'ha con me, ma scusa, ce l'ha con te, te l'ha detto, no, e allora lascia stare, no, ce l'ha con me, vai a che, davvero, così, ascolta.
Va bene.
Immagino che anche Servo capiva che c'era qualcosa che non andava.
E Mosè? Lo sapeva?
Il verso 3 lo dice lunga. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Come per dire, Mosè lo sapeva. E che cosa ha fatto? Niente. Perché Mosè non ha fatto niente? Perché quando tu vivi in un rapporto col Signore, faccia a faccia, molte cose tu cominci a inquadrarle e a valutarle in maniera diversa. E Mosè viveva con quella consapevolezza dentro il suo cuore, del verso 2 come conclude, e il Signore lo udì. Ah, i due hanno parlato, non c'era nessuno, il Signore lo udì. Dio ascolta tutto, Dio sa. Mosè non fa niente. Così questa storia ci racconta la cura che Dio prescrive a questi due. È la cura per l'umiltà, per raggiungere l'umiltà. Verso 4. Il Signore disse ad un tratto. Quindi non era immediato. Più tardi avranno dimenticato anche quello che hanno detto quel giorno. Ad un tratto disse a Mosè, ad Aronne e a Miriam: uscite voi tre, andate alla tenda di convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvole, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Miriam e tutti e due si fecero. Ho cercato di immaginarmi questa scena. Quindi c'è la tenda, questi tre arrivano, sono davanti al Signore, e ora il Signore che cosa fa? Dice: Aronne e Miriam, avvicinatevi. Mosè no. Cosa sarà successo nella mente di Aronne e di Miriam? Se erano molto sensibili per le cose spirituali, per loro avrebbero dovuto percepire odore di bruciato. Qua c'è qualcosa che non va. Se invece erano pieni di quel pensiero che avevano condiviso insieme ed era diventato attitudine, e anche capace, che invece, questo non c'è scritto, io sto immaginando, è anche capace che in quel frangente, in quei pochi secondi, che Aronne fa quel passo avanti, e Miriam anche, Mosè è dietro. Finalmente! Chiama noi! Mosè è dietro, ora tocca a noi. Non lo sappiamo. Ma capace. Verso 6, il Signore disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi, egli vede la sembianza del Signore. Perché dunque non avete temuto
di parlare contro il mio servo, contro Mosè?
Questo verso ci insegna, questi due versi ci insegnano tante cose. La prima cosa è che parlare in visione e in sogno è di livello inferiore rispetto al diretto parlare del Signore. Amen? Così c'è scritto qua. Quindi quello che anche noi oggi dobbiamo cercare, che cos'è? Il sogno e la visione? O il diretto parlare del Signore? Il Signore poi è libero di parlarci come vuole Lui. Ma io mi alleno e io sto cercando di sentire la sua voce diretta, perché non è enigmatica, non la devo interpretare, è un parlare in testo chiaro. Amen? Così che noi oggi dobbiamo cercare questo, sì, perché noi viviamo nel Nuovo Testamento, non come all'epoca Mosè con Aronne e Miriam, dove solo Mosè aveva questo grande privilegio di relazionare con Dio faccia a faccia. Dal Nuovo Testamento in poi, da Pentecoste in poi, Dio ci ha dato lo Spirito Santo che risiede dentro di noi, che è una persona, una parte della Trinità di Dio, è Dio e ci parla. Dillo alla persona accanto a te: lo Spirito Santo ti vuole parlare. E questo è il privilegio di tutti oggi. Cercalo, per questo facciamo anche le riunioni di preghiera, affinché possiamo diventare sensibili e imparare a ascoltare la voce di Dio. È quella che fa la differenza. Così questi due stanno là. E che cosa hanno da rispondere al Signore? Loro che avranno potuto dire: ma qualche sogno l'ho pure fatto, qualche visione l'ho avuta. Non hanno saputo rispondere. Poi succede una cosa terribile, il verso 9. L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. Il Signore si è ritirato, è andato via. La superbia nostra fronte a Dio produce il resto. Dio si ritira da noi, se ne va. La nostra arroganza, il nostro orgoglio fa allontanare il Signore. E da sempre è così. A Eden, quando poi finalmente pensavano siamo diventati come Dio, ed è cominciato il guai di tutte le donne, quale? Vabbè, ce n'è più di uno, però uno dei con il quale anche la mia donna mi tortura ogni volta che usciamo. Sta bene? Va bene questo, va bene quello o va bene l'altro? Il problema dei vestiti. Beato Adamo che era con Eva quando questo problema non ce l'aveva. Stiamo scherzando un pochino. Fatto sta che, da vestiti poi, è successa una cosa grave. Adamo ed Eva sono stati allontanati dalla presenza di Dio. E l'accesso alla presenza di Dio nel giardino Eden è stato sorvegliato da un angelo potente con spade di fiamma. Vietato l'accesso. Così come all'inizio, anche oggi, anche nella tua, nella mia vita, il mio orgoglio, la mia superbia fa sì che Dio si ritira da noi. Che il suo favore divino si ritira da noi. E poi che cosa succede? A Miriam che cos'è successo? Siamo, senza la presenza di Dio, esposti al male. Miriam risulta di avere la lebbra. E allora? Io mi sono chiesto, ma perché Miriam ha la lebbra e Aaron no? Poi ho combinato le cose. Chi poteva dire, il Signore ha parlato anche per mezzo nostro? Aaron no. Miriam sì. Perché lei ha profetizzato in quel cantico che è composto dopo l'attraversamento del Mar Rosso. Quindi le parole nate sono dove? Nate dove? Nella bocca di Miriam. E Aronne, però, quelle parole le ha accolte. Chi dei due era colpevole? Tutte e due. Infatti il Signore rimprovera tutte e due. Voi avete, però chi risulta con la lebbra? È Miriam. Ognuno è responsabile davanti al Signore per quello che fa. E non è a caso che Miriam risulta con la lebbra. Chi mette in circolazione parole negative ha una grande responsabilità. Ma anche chi accoglie parole negative è responsabile per quelle parole cattive. La cura per questa situazione qual è? Aronne, che cosa deve fare? Che fai mo, Aronne? Che Dio si è allontanato da te? Mo sei nei guai, che fai? C'è il tuo Mosè, verso 11. Aronne disse a Mosè: ti prego, mio signore. Come lo chiama? Ti prego? Mio signore. Non Dio, ma si cinge di umiltà. Ti prego, mio signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Ti prego che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. Qual è la cura dell'umiltà? Il primo passo è riconoscere il proprio peccato. Abbiamo stoltamente commesso peccato. Verso 11, secondo passo della cura dell'umiltà è chiedere perdono. Ti prego, mio Signore. E il terzo passo è un'altra volta, verso 12, all'inizio, chiedere aiuto, ti prego che, eccetera. Chiedere aiuto per le conseguenze del peccato. Questo è quello che Aaron e Miriam fanno. Mosè, che cosa fa? Ora ci viene incontro della umiltà. L'uomo più umile sulla faccia della terra, così è descritto Mosè, che cosa fa in questa situazione? Lui che è il leader della sua nazione. Il tono di Mosè potrebbe dire: ma mi libero di Miriam. Così. Povera moglie mia, soffrire. Ora facciamo giustizia. Verso 13. Mosè pregava in un sussurro al Signore. Ce l'avete. Cosa dice? Mosè gridò al Signore. Com'era la sua intercessione? Una intercessione intensa, forte. Gridò al Signore dicendo: guariscila, oh Dio, te ne prego. Intercede per chi ha parlato male di lui. Il Signore rispose a Mosè: se suo padre l'avesse sputato in viso, non ne porterebbe la vergogna per 7 giorni? Parentesi, cultura ebraica. Quando le figlie ribelli all'epoca hanno portato i genitori al punto di, che cosa hanno fatto? Hanno sputato in faccia a questa figlia, e quella per una settimana doveva portare vergogna di non essere in comunione con il resto della famiglia, ma neanche nel popolo. Doveva stare fuori dall'accampamento. Ora, non sto dicendo padri, cominciate a sputare in faccia alle vostre figlie, ma vediamo che certi problemi ci sono stati già. Stiamo parlando di circa 3.000 e mezzo, 4.000, quasi 4.000 anni fa. Però la correzione fa parte di ogni convivenza. Perciò Miriam per una settimana deve stare fuori dall'accampamento, bandita dalla comunione del popolo, ma vediamo che il popolo, ora possiamo leggere il resto, Miriam dunque fu isolata fuori dall'accampamento 7 giorni e il popolo non si mise in cammino finché Miriam non fu riammessa nell'accampamento. Invidia, parole di gelosia, superbia, arroganza, parole brutte, eccetera, si ripercuotono su tutto il popolo. Per una settimana sono fermi, finché Miriam non viene riammessa. Ma quello che per noi è importante in tutto questo è l'umiltà di Mosè. Salva Miriam e anche Aaron. Ecco quanto era grande la figura di Mosè. Era un uomo umile, un uomo che usava autorità, ma era umile. Sono due cose che possiamo mettere insieme. E Gesù Cristo ha fatto la stessa cosa. Luca 4, essi si stupivano del suo insegnamento, verso 32, perché parlava con autorità. E il suo operare con le mani era con autorità, al punto che i religiosi sono andati a chiedere: ma tu con quale autorità fai queste opere potenti? Gesù usava autorità. Ma se poi leggiamo Matteo 11, 28, ci viene incontro l'altra parte. Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Non sono umile, non faccio umile. Io sono umile di cuore.
riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. La mansuetudine e l'umiltà di cuore di Gesù è la risposta al nostro essere affaticati e stanchi. Strano, no? È come se la fonte della nostra stanchezza fosse la nostra superbia, il nostro orgoglio, il nostro dover dimostrare di essere qualcuno, di valere qualcosa. Se guardiamo un po' nella nostra vita, quante cose noi facciamo affinché le persone intorno a noi vedano in noi quello che noi vorremmo che loro vedessero. Quanto ci stressa tutto questo? Ma il periodo di comprare regalini. Qual è il pensiero per i regalini? Voglio fare una bella sorpresa a questa persona? Oppure come faccio bella figura con questa persona? Con lo stesso regalino. Diventa stressante. Diventa stressante. Gesù dice, tutto questo sforzo, tutto questo stress di apparire, tutte le ore davanti allo specchio. Ah, io ringrazio il Signore, io faccio così. Fatta. Io sono mansueto e umile di cuore. Ora le cose materiali sono quelle facili, ma quella che ci portiamo dentro, il dubbio di noi stessi, di quanto valiamo paragonandoci, quello che vorremmo essere come quello o l'altro, ma noi non lo siamo, ma perché quello sì e io no, fino al punto di arrivare, di prendercela con Dio, perché lui a quello ha dato la possibilità, a me no, perché non mi ami come quello, eccetera, eccetera, eccetera. Conosci questi pensieri? Qualcuno forse sì, eh? Venite a me, dice Gesù. Io vi darò. Sì, perché Gesù, autorità e umiltà, ci riesce a metterlo insieme. Ed è questo modello che Gesù proietta anche su di noi. In un altro brano, in questa settimana mi sono trovato più di una volta di citare, nei vari incontri che ci sono stati, e c'entra proprio quello che stiamo dicendo, e voglio concludere questo messaggio con la lettura di Giacomo 4, che riprende il concetto dell'autorità. Tu hai bisogno di autorità nella tua vita? Autorità spirituale, quell'autorità che Gesù Cristo ti ha dato? Magari hai pregato nel nome di Gesù, e poi? Non è successo niente. Perché? Non funziona. No? Giacomo 4, verso 5. Oppure pensate che la scrittura dichiara in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice Dio resiste ai superbi e dà grazia alle umili. La nostra vita, se i nostri pensieri, se il nostro agire, il nostro parlare è intorno a quello che io sono, di quello che io valgo, di quello che mi dovrebbero, di quello che è, eccetera, io sto idolatrando me stesso. E per questo qui Dio dice, Dio resiste ai superbi, ma da grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete a al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Cioè, nell'umiliazione a Dio, nell'umiliarci sotto la potente mano di Dio, nasce nella nostra vita autorità spirituale al punto tale che il diavolo non soltanto deve smettere di attaccarci, ma il diavolo a un certo punto deve fuggire. Questa parola fuggire la dice lunga. Uno fugge preso da che cosa? Dalla paura. Questo è quello che Gesù ci ha promesso. Questo è quello che Dio proietta su di noi, ma non nella nostra superbia, nel nostro orgoglio. Perciò, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatore, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Nota sì, una volta no. Siete afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. L'umiliazione a Dio riapre la strada al Eden. Umilio davanti a Dio, io trovo le braccia aperte del mio Papà Celeste che mi abbraccia, e in questo abbraccio cosa scende su di me? Protezione, la sua presenza. E con la sua presenza il mio parlare diventa autorità. Così l'umiliazione apre la strada all'Eden attuale, la relazione con Dio. E l'umiltà come attitudine nei confronti di Dio, e questo si ripercuote poi anche sui nostri rapporti qui in mezzo a noi, l'umiltà alimenta questa relazione con Dio. Così che alla fine questa relazione con Dio ripristina l'autorità nella nostra vita. E quando il diavolo ti attacca, tu le puoi resistere nel nome di Gesù Cristo, e lui deve fuggire per paura. Amen. L'orgoglio abbassa l'uomo. Proverbi 29:23. Ma chi è umile di spirito, quindi come attitudine, ottiene gloria. Alziamoci. Possiamo avere un canto? Ora io stasera non voglio fare un appello per farvi venire avanti, perché io credo che quello che abbiamo sentito stasera è una cosa fra te e il Signore. Chiudiamo i nostri occhi. Spirito Santo, sei tu quello che ora deve operare nella nostra vita. Sei tu quello che ci deve aprire gli occhi. E io ti chiedo in maniera molto chiara, Spirito Santo, parlaci. Dove abbiamo dato spazio a superbia, a orgoglio? Dove siamo stati altezzosi o autoritari? Parlaci. Perché noi abbiamo un disperato bisogno di te, Gesù. Anche in questo periodo nel quale adesso andiamo, abbiamo bisogno di te, Gesù, della tua presenza. Non vogliamo allontanarti con la nostra superbia, con il nostro orgoglio, con la nostra arroganza. Non vogliamo che tutto questo ti allontani da noi. Perciò, Signore, io ti chiedo, parlaci. Vogliamo confrontarci con te. E se tu hai da dirci qualcosa, parlaci, Signore.